Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia. Nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incessare la professione. Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione.
Ok, buongiorno a tutti e benvenute e benvenuti a Coaching Senza Filtri. Oggi come ospite abbiamo Renato Fava, che è un business coach e mentor, ma ha un interessante passato anche in ambito organizzativo. Oggi ci parlerà del cambio generazionale e di come questo può essere favorito, aiutato, utilizzando tecniche e strumenti che ha anche aggiornato, modificato e sviluppato, utilizzando appunto il coaching e il mentoring. Oggi è l'episodio 8 della terza stagione. La prossima volta invece, il 25 di marzo, avremo Elisabetta Rocchi e Marco Splendori, che sono coach e tutor del Kingston College, e parleranno appunto di quell'interessante programma che tramite la Fondazione Campus e Avis è stato sviluppato in ambito di group coaching con giovani, dove anche Andrea ed io partecipiamo, ed è veramente interessante come esperienza. Il format lo conoscete, sono circa 40-45 minuti, lasciamo adesso spazio a Renato che si presenta e poi magari faremo qualche domanda agli ultimi 15-20 minuti, a seconda di quanto spazio c'è, lasciamo a voi aperto a domande e a interessanti punti di vista anche o esperienze che volete condividere. Vi ricordiamo il 17-18 maggio, l'evento di Lucca e l'Early Bird di 99 euro. Partirei adesso con te, Renato, e innanzitutto grazie per essere qui oggi. E raccontaci un po' di te e poi che cosa ti ha portato qui.
Va bene, allora tanto grazie a te, ad Andrea che non c'è, al Kingston College per aver dato questa opportunità. E grazie anche a tutti quelli che si sono collegati in questo momento. Tanto buon appetito a chi sta mangiando e proviamo ad andare un po' avanti. Allora, quello che mi ha portato qui il percorso che ho fatto con il Kingston College. Ho trovato un percorso interessante, ma probabilmente è forse più interessante che vi dica perché mi sono avvicinato al Kingston College e al mondo del coaching. Qualche anno fa io ho un'esperienza, diciamo, di circa 30 anni come amministratore o manager in azienda nel mondo dello sport. Gli ultimi anni li ho passati in Ungheria, dove in realtà mi sono occupato della direzione generale di un grosso stabilimento produttivo. E, finita questa esperienza, ho avuto il piacere di seguire un passaggio generazionale molto interessante qui in Ungheria di un'azienda da nonno a nipote. Questo passaggio generazionale che ho seguito sta ancora andando avanti, sono circa 2 anni. Mi ha fatto nascere un dubbio sul fatto che la mia modalità di approccio fosse quella corretta. Ho pensato che un approccio da coach sarebbe stato molto più efficace, e così è. Quindi questo è il primo motivo per cui sono qui adesso. Il secondo motivo è quello di condividere con voi quella che è stata la mia esperienza sul cambio generazionale, avendolo vissuto all'interno di alcune aziende molto importanti dei gruppi sportivi italiani, quindi vissuto come membro dell'equipaggio e poi vissuta anche come mentore in questa nuova esperienza. Quindi questo un po' è il motore che mi ha portato qui. Quindi penso che seguiremo questa traccia, quindi vi vorrei dare la mia definizione di coach, il perché il passaggio generazionale ve l'ho appena raccontato, però probabilmente vi racconterò qualcos'altro del perché sia così affascinante, la filosofia fare, che secondo quello che io ho sperimentato può essere molto utile per affrontare questo tipo di progetti e una metodologia che ho provato ad impostare per affrontare questo viaggio. Quindi partiamo dalla definizione di coach, perché in realtà secondo me è molto importante capire che cos'è il coaching e che cosa fa il coach. Io vi do la definizione che secondo me è quella che si avvicina di più al mio modo di fare coach. Quindi in realtà il coach è un facilitatore che aiuta il coachee ad individuare il suo obiettivo, la strategia per raggiungerlo e le modalità per misurare il risultato raggiunto. Se facciamo un paragone con il mondo dello sport, da quale io provengo, in realtà la figura che più si avvicina, dal mio punto di vista, nel mio immaginario, al coach è quella del caddy. Il caddy è l'assistente del giocatore, quindi del coachee, lo accompagna portando le mazze, quindi si porta il peso per lasciare libero il giocatore di essere pronto al prossimo tiro. Non si sostituisce mai al giocatore, offre però dei suggerimenti se richiesti, senza obbligare il giocatore a seguirli e senza mai abbandonarlo, ed essendo il suo primo supporto, il suo primo sponsor. Quindi questo è secondo me quello che deve fare il coach. Quindi il coach non è quello, il suo obiettivo, il suo compito non è quello di condurre il coachee alla meta, è quello di aiutare il coachee a trovare la sua via, rassicurandolo, stando sempre al suo fianco, camminando assieme. Penso che questa premessa sia doverosa perché così almeno abbiamo un linguaggio comune, così capite di cosa sto parlando. Quindi, come ho detto prima, il passaggio generazionale ha avuto la possibilità di viverlo e in realtà è un viaggio appassionante, interessante. In realtà, se ci pensate, si perpetua nel tempo, in continuazione alla notte dei tempi, in mitologia, nella religione, negli imperi, nelle aziende, nelle famiglie. In realtà c'è sempre questo passaggio che testimone da chi c'era prima e chi c'è dopo. Quindi il passaggio generazionale potremmo anche vederlo come la mamma e il papà di tutti i cambiamenti. In particolare ha un obiettivo che spesso e volentieri questo cambiamento è una discontinuità che per qualche motivo deve mantenere una certa continuità, quindi è molto particolare. Quindi potremmo dire che le caratteristiche principali che delineano il passaggio generazionale sono il fatto che sia unico e ripetibile, cioè succede una volta nella vita a noi, è serio, è delicato ed è strategico. Quello che è importante è ricordare che non esiste una soluzione preconfezionata, cioè non è che abbiamo una ricetta e da lì partiamo. L'unica cosa che secondo me possiamo dire è che se è ben pianificato, probabilmente avrà una possibilità di raggiungere un buon risultato. Se ora proviamo ad immaginare, mi piace molto usare le immagini, e questo processo come una barca in mezzo al mare, questa navigazione, capiamo che per arrivare al risultato dobbiamo prima pianificare il percorso, secondo scegliere le attrezzature per quel mare e per quella stagione, in quel momento, non è detto che le attrezzature siano le stesse in un altro mare e in un'altra stagione. Poi scegliere l'equipaggio che deve essere preparato sia tecnicamente, ma deve anche essere orientato alla stessa meta, perché dei grandi tecnici, ma ognuno va per la sua strada, non arriveremo mai al risultato. Quindi tutto questo mi ha fatto pensare di provare a strutturare una metodologia per facilitare questo viaggio. La filosofia che sta alla base di questa metodologia l'ho chiamata FARE, FARE, che non è altro che l'acronimo di Fava Renato. Sostanzialmente la F sta per focalizzare, la A sta per analizzare, ma se la decliniamo nel mondo del coaching, la A sta per ascoltare, la R sta per risolvere e alla fine la E sta per eseguire. È tutto abbastanza chiaro? Sono troppo veloce? Ok, quindi possiamo continuare. Quello che ho imparato dalle organizzazioni è che questo passaggio del testimone avviene per tre fasi fondamentali. La prima fase è la scelta del percorso, la seconda fase è la transizione, la terza fase è il consolidamento. L'equipaggio della nostra immaginaria barca è nelle tre fasi non è sempre lo stesso. Nella prima fase, quindi in cui c'è la scelta del percorso, intervengono sicuramente il leader attuale, il leader futuro, i familiari operativi, i familiari non operativi. Nella seconda fase, quindi quella di transizione, intervengono, oltre al leader attuale, il leader futuro e i familiari operativi che intervenivano nella fase precedente, anche l'organizzazione e tutti i collaboratori esterni che ruotano attorno all'organizzazione. Nella fase di consolidamento, solitamente il vecchio leader è già andato in pensione o ad altro incarico, fuori dall'azienda, c'è il nuovo leader, i familiari operativi, l'organizzazione ed i collaboratori esterni. Quindi ogni membro dell'equipaggio ha delle caratteristiche particolari e per questo motivo ho identificato un meme per ognuno di questi componenti. A titolo di esempio, perché altrimenti perdiamo troppo tempo, per quanto riguarda il leader attuale, ci sono sei tipologie particolari: il re, il generale, l'ambasciatore, il governatore, l'inventore e lo zar. Quindi questi sei meme identificano delle caratteristiche particolari del nostro leader che lascia, che ci dovranno far in qualche modo interagire con lui in modo un po' diverso rispetto all'altro. Quindi un po' ci aiuta a lavorare con quel tipo di personalità. Un altro elemento interessante, secondo me, è capire come in questi progetti si mischiano tra loro coaching e mentoring. C'è una La differenza sostanziale tra coaching e mentoring è il fatto che nell'attività di coaching non è necessario essere un esperto della materia, ma nel caso di mentoring spesso è un grosso vantaggio essere esperti della materia perché il coachee potrebbe chiederci dei consigli e noi dovremmo essere pronti a darglieli. Quindi ho creato una piccola matrice in cui ci sono sostanzialmente quattro quadranti in cui si misura quanto pesa il coaching e quanto pesa il mentoring in quel quadrante. Quindi nel quadrante che sta in alto a sinistra c'è tanto coaching e poco mentoring. Solitamente in questo punto del quadrante il nostro lavoro si fa con il leader attuale, dove in realtà c'è più bisogno di ascoltarlo e di cercare di capire esattamente quali sono i suoi obiettivi, piuttosto che dargli dei suggerimenti. Invece sul quadrante che sta a destra, quindi tanto coach e tanto mentoring. Qui sostanzialmente ci incontreremo sempre con il leader futuro, dove probabilmente avremo bisogno di dare tanto coaching, ma anche tanto mentore, quindi tanti suggerimenti. Nel quadrante in basso a sinistra abbiamo poco coaching e poco mentoring, qui tipicamente ci sono i familiari non operativi, dove in realtà la cosa più importante da gestire sono eventualmente conflitti familiari. E poi nel quadrante invece in basso a destra, dove abbiamo poco coaching e tanto mentoring, generalmente ci sono i collaboratori esterni a una parte dell'organizzazione. I familiari operativi e l'altra parte dell'organizzazione generalmente stanno nella parte altra, quindi tra il primo e il secondo quadrante. Quindi abbiamo necessità di dare tutti e due i pezzettini, sia il coaching che il mentoring. A questo punto, una volta che abbiamo indicato quali sono gli approcci da utilizzare con le persone, potrebbe essere il momento di partire per questo viaggio. Come abbiamo detto prima, il viaggio è fatto utilizzando quella filosofia che è il fare. Quindi la prima fase è focalizzare. Cosa dobbiamo fare in questa fase? Dobbiamo individuare Quindi, in questo caso dovremo capire qual è la scelta che il leader, la famiglia vogliono fare, dove vogliono arrivare. A questo punto, quali sono gli strumenti di coaching più adatti per la focalizzazione? Io ne ho individuati alcuni. Uno che trovo molto utile è il visual coaching, quindi l'utilizzo di immagini che possono facilitare il coachee, a seconda che sia i leader attuali, familiari, per vedersi dove era, dov'è e dove vuole andare in futuro. Un altro strumento che ho trovato interessante è l'analisi dei cinque elementi: strategia, lavoro, sistema, crescita e cultura. Indagare in ogni dimensione, una di queste dimensioni, con domande potenti aiuta il coachee a cambiare un po' la prospettiva e probabilmente aiuta a vedere qualcosa che non aveva visto prima e quindi potrebbe cercare di focalizzare meglio la strategia per questo passaggio del testimone. Poi non so quanti di voi sono, diciamo, avvezzi al life coaching, ma nel life coaching, nelle sessioni di apertura, c'è uno strumento che si chiama i 101 elementi delle persone. Spesso viene utilizzato per l'apertura, per fare degli approfondimenti, per capire esattamente qual è l'obiettivo del coach. Io ho trasformato questo 101 elementi di una persona in 101 elementi di un'organizzazione, perché nella sostanza le organizzazioni non sono altro che individui che interagiscono tra di loro. Quindi ho utilizzato questo strumento in modo efficace per la gestione dell'individuazione dell'obiettivo. Un altro tools che sicuramente dobbiamo sempre avere con noi in questa fase è quello della gestione dei conflitti, perché in realtà in questa fase nasceranno una serie di conflitti e noi dovremo facilitare la risoluzione di questi conflitti e non sicuramente andarli a moltiplicare. Una volta che si è individuata la strategia, dobbiamo cominciare a fare l'analisi e in particolare dovremo analizzare l'equipaggio, perché alla fine l'equipaggio sarà l'elemento determinante per questo viaggio e per raggiungere la meta. Quindi sarebbe molto utile ed è molto efficace utilizzare una serie di strumenti che ci permettono di comprendere e far sì che le persone comprendano anche loro chi sono. Uno strumento abbinati sono la biografia e la sognografia, che ci permettono di capire chi abbiamo davanti, quindi e di far leggere meglio qual è la sua storia. La sognografia per proiettare in avanti verso il futuro quello che questo equipaggio vuole fare e vorrebbe fare. Un altro strumento interessante da abbinare è quello della UI, sì che le persone capiscono quali sono le aree oscure, quindi quello che gli altri non conoscono di loro e quello che gli altri conoscono di loro. Quindi questa secondo me è questi tre elementi, questi tre strumenti associati tra di loro sono molto potenti per questa fase di analisi dell'equipaggio. In questa fase potrebbe essere molto utile anche costruire delle ruote ad hoc. Ad esempio potremmo costruire delle ruote in cui si mettono in evidenza le capacità hard e soft dell'equipaggio, delle ruote che ci permettono di verificare la coerenza della visione del ruolo, delle ruote che ci permettono di verificare la coerenza dei valori, perché in realtà le aziende, le organizzazioni non sono altro che la somma di valori, quindi capire se c'è coerenza tra valori, visione del ruolo e competenze dell'equipaggio potrebbe essere molto utile, così come una ruota strategica del business, che non fa altro che incrociare tutte queste dimensioni. Una volta che abbiamo in qualche modo individuato l'equipaggio, bisogna in qualche modo partire. Quindi adesso siamo nella fase di transizione, perché in realtà abbiamo scelto il percorso, abbiamo scelto l'equipaggio e abbiamo anche scelto qual è la nave che vorremmo costruire. In questo momento, come dicevamo prima, probabilmente i due leader co-governano, quindi in questo caso dovremmo ritirare fuori lo strumentino per gestire i conflitti, perché sicuramente ce ne saranno, e altri strumenti che possono essere molto utili sono un collegamento tra la ruota hard soft e la ruota della strategia del business, o un altro incrocio con la ruota dei valori. In questo momento potremmo anche trovarci nella situazione in cui all'interno del nostro equipaggio ci sono generazioni diverse. Quindi in realtà anche una mappatura dei gruppi generazionali potrebbe esserci molto utile, perché in questa fase, ancora una volta, dovremmo cercare di limitare il più possibile i conflitti e di far sì che tutte le interazioni tra il gruppo siano a somma maggiore di zero. Quindi sostanzialmente che riusciamo a essere produttivi e che riusciamo a indirizzare la nave verso l'obiettivo.
Se
L'ultima
posso dire
parte.
una cosa solo, Renato, no, solo per poi farti riprendere la parte del re. No? Semplicemente mentre parlavi, mi è venuto in mente, ne abbiamo già parlato in passato, ma non di questa cosa, che in realtà la vedo molto adatto questo percorso, questo strumento, anche per un nuovo team che viene costruito come spin-off
Sì,
di un altro, o perché comunque tutto quello che hai detto fino adesso è sempre a supporto di questo
sì,
nuovo.
infatti in realtà in premessa avevo detto che il passaggio generazionale, questo passaggio del testimone è la mamma e il papà, per evitare le cose di genere, no? Perché sarebbe bello la mamma o il papà solo, perché in realtà è il più complesso. Quindi io sono partito a provare a creare una metodologia per risolvere il più complesso, ma poi sostanzialmente potrebbe essere non il cambio del leader, ma il cambio del direttore di una divisione, ma potrebbe essere anche l'inserimento di una nuova persona all'interno di un customer service, all'interno di un ufficio, all'interno di qualcos'altro. Quindi questo, e poi sta nella modulazione dello strumento, no? Non saranno necessari tutti quegli strumenti, saranno necessari solo alcuni strumenti a seconda di dove mi trovo a gestire questo cambiamento. Quello che, se dal mio punto di vista è abbastanza fondamentale, è quello di seguire in qualche modo la sequenza logica dei passaggi, perché il capire dove sono, il capire con chi sono, il capire con cosa vado, sono elementi importanti per poter raggiungere il risultato. E capire anche cosa misuro per dire che sono arrivato. Infatti,
Assolutamente.
in realtà, la fase finale, che è quella di eseguire, al di là di trasformare la strategia in tattica e quindi in una serie di piani di azioni a breve e magari con obiettivi piccoli, e per tornare sempre al coaching, con obiettivi smart e possibilmente magari approcciare questa scelta e definizione di obiettivi seguendo una logica SOAR e non SWOT. Quindi concentrarsi sui punti di forza, dove in realtà siamo più bravi, dove in realtà le persone sono sicuramente più confidenti e dove riusciremo ad ottenere un risultato probabilmente migliore rispetto che a concentrarsi solo sui punti di debolezza, perché alla fine poi diventa uno sforzo che magari non ci dà il risultato che potremmo avere lavorando solo sui punti di forza. Quindi nella fase dell'esecuzione, al di là di fare le cose, bisogna costruire un buon piano d'azione e costruire un buon cruscotto per misurare il nostro risultato. Quindi, se il risultato è buono, deve essere buono rispetto al parametro che noi abbiamo dato come riferimento. Quindi, costruire quello che si chiama generalmente KPI, una serie di indicatori che riteniamo interessanti all'interno della performance del nostro gruppo per capire se ci stiamo avvicinando alla meta, se dobbiamo tarare il nostro equipaggio, se dobbiamo tarare la nostra nave. Quindi questo brevemente è un po' la sintesi del percorso. È chiaro che è un percorso che ha bisogno di un forte ingaggio da parte, soprattutto nel caso in cui avvenga in un'azienda magari familiare della famiglia. Spesso e volentieri in questo tipo di progetti non viene quasi mai coinvolto un coach, perché si pensa che il consulente, specialista del fisco, specialista della finanza, sia l'unico in grado di avere diciamo, un effetto positivo in questa transazione. Io ritengo che invece il lavoro assieme a questi specialisti tecnici, associato ad un lavoro di coach che permette magari di far sì che il tipo re capisca in realtà cosa deve fare se vuole che il passaggio di consegne sia fatto. Io in azienda ho vissuto spesso e volentieri incontri a livello ristretto di dirigenti in cui il re ha detto da domani faccio un passo indietro e questo è il mio erede e non è successo, no? Ma perché? Perché probabilmente non c'era la vera volontà e quindi un processo di un percorso di coaching potrebbe aiutare chi lascia a fare questa affermazione solo una volta e in modo definitivo, non farla 3 o 4 volte, perché se il management è lo stesso, quando la fa la seconda volta, la terza volta, alla fine non ci crede più e quindi le energie non sono più verso quella direzione, ma sono orientate da un'altra parte. Quindi il percorso serve dal mio punto di vista, proprio per far sì che ci sia un risultato positivo. Se li
Certo.
analizziamo nella storia, ce ne sono moltissimi, e alcuni di successo, alcuni meno successo, ma
Vuoi condividercene
probabilmente.
uno di successo secondo te che possa
Ma
essere?
uno di successo, secondo me, ed è la modalità più efficiente, è quello che avveniva nella Repubblica Marinara di Venezia, dove in realtà il doge veniva scelto tra i migliori. E quindi non necessariamente perché era figlio di, ma semplicemente perché era il migliore. Era quello che aveva le caratteristiche migliori per quel momento, per quella situazione. E alla fine quello che dovrebbe proprio emergere nella fase in cui si decide chi è il leader, chi è il successore, che si deve attuare questa scelta. Lo facevano anche nell'antica Roma, sostanzialmente in un certo periodo la scelta del migliore. E questo era, secondo me, la chiave per far sì che le cose continuino in modo soddisfacente. E quindi il fatto che ci sia un, diciamo, leader designato semplicemente per legame di parentela non necessariamente significa che risulterà vincente, ma spesso e volentieri chi è designato non alza la mano e dice io voglio fare l'artista, non mi interessa niente stare in azienda e il leader vecchio non capisce che quel figlio o quella figlia che ha destinato a sostituirlo non ha le caratteristiche. E quindi sostanzialmente spesso e volentieri c'è qualcuno che gioca un ruolo che non vorrebbe giocare e magari il risultato non è così efficiente o così buono come potrebbe esserlo. Quindi la parte di coaching nella fase di individuazione della strategia, dal mio punto di vista, è fondamentale perché permette al QC, quindi al leader vecchio, alla famiglia, al leader attuale, di mettersi di fronte in modo molto sereno alla scelta che deve prendere per il suo bene, per il bene dell'oggetto che ha creato e quindi l'azienda.
Prima di aprire alle domande, ti ringrazio ancora Renato per questa presentazione. Spero che sia appunto, Jacopo ha scritto che l'ha trovata molto interessante e stimolante. Ti volevo chiedere, e poi appunto apriamo, quanto pensi che le convinzioni, o in che modo pensi che le convinzioni, le bias, no, del vecchio leader magari, no, del padrone, possono influire in questo.
Allora, sicuramente possono influire per quello che avevo detto all'inizio, che l'individuazione di quelle 6 tipologie particolari potrebbero aiutare anche a fare delle domande per far sì che il leader si veda anche quelle caratteristiche magari negative per un processo di successione che magari solitamente non vede, no? Quindi, qualcuno che non vuole mai lasciare la seggiolina, se non lo vede, probabilmente non si accorge neanche. Quindi, profilare il leader, sia quello attuale che quello designato, può essere utile per far vedere o cercare di capire se è la scelta giusta. Paradossalmente ci si potrebbe accorgere che non è la scelta giusta e che magari la scelta giusta è far sì che il il vecchio leader affidi le redini a qualcun altro, magari non necessariamente della famiglia, e chi è membro della famiglia vada a fare qualche altro, possiamo dire, lavoro, no? Quindi sostanzialmente la fase cruciale è la prima. La cosa che penso che questo processo potrebbe avere un risultato ancora più efficace se il lavoro di coach è fatto in team, perché in realtà fare coaching a tutti questi elementi da solo potrebbe essere, a seconda della dimensione, magari qualche volta troppo impegnativo e poco efficace. Quindi se questa attività è fatta da un gruppo di coach e magari associando un gruppo di specialisti tecnici, come dicevamo prima, di commercialista, l'avvocato, per tutte quelle parti, diciamo, definiamole burocratiche in questo momento, ecco che l'effetto potrebbe essere veramente molto positivo. Io non ho visto le chat, Fabio.
C'è una domanda adesso da parte di Angelica, poi vedo che si è aperta anche Raffaella, non so se vuole fare una domanda anche lei. Angelica chiede, in termini commerciali, a livello commerciale, scusami, secondo te chi è l'interlocutore adatto, privilegiato, cui proporre il percorso di coaching per questo cambio generazionale?
A livello commerciale dipende, secondo me, dalla struttura dell'organizzazione, no? Allora, potrebbe essere da proporre al leader designato, ad esempio, oppure potrebbe essere da proporre utilizzando il professionista vicino alla famiglia, che potrebbe essere il commercialista, tramite lui arrivare alla famiglia direttamente. Oppure, ancora, se un'organizzazione molto strutturata, all'amministratore delegato, perché se l'organizzazione è strutturata potrebbe essere l'amministratore delegato il più interessato a far sì che questo processo proceda e vada in una certa direzione, in un certo modo. Quindi dal mio punto di vista dipende dalla realtà con cui ci si va a confrontare.
Grazie mille Angelica, grazie. Sì, interessante domanda, poi non so se qualcun altro ha un'ulteriore domanda. Interessante perché il buy-in è importante, no? Capire a chi rivolgersi, onde evitare di perdere del tempo, dedicare tempo ad altre. Marco, vai pure.
Posso? Sì, ciao Renato, grazie per aver condiviso questo. La parte che mi interessava, che mi è piaciuta molto, è noi parliamo di strumenti come kit, no? Di strumenti che ti porti quando vai a fare questo lavoro, e la creazione di uno strumento ha un sapore molto artigianale che mi piace molto. E quindi vorrei sapere da te o che cosa ti ha spinto a creare questo strumento, oppure alternativamente quale vantaggio ti ha dato creare questa struttura che è nuova.
Allora, la spinta è stata, come dicevo prima, quell'esperienza che ho fatto da mentore, dove in realtà mi ero accorto che in realtà stavo facendo un'attività da consulente, dove mi sono accorto che, chiamiamolo il delfino, quindi il nipotino stava agendo, ma stava agendo quasi per certe cose come una replica di quello che gli dicevo io, e non era il mio obiettivo. Quindi ho trovato che il modo migliore fosse che lui diventasse proprietario di quello che voleva fare. L'approccio più interessante è quello di coaching. E da lì ho cominciato a capire come fare per non essere troppo, come possiamo dire, prescrittivo, no? E quindi di evitare di dirgli si fa così, punto. Il si fa così, punto, non sta bene, ma ti dico proviamo a costruire assieme. E per quello ho cercato di creare un metodo e una serie di passi che potrebbero essere utili anche in altri progetti. Sostanzialmente questo è il motore. Lo sto provando e secondo me funziona, soprattutto perché riesci anche a schematizzarlo. Io ho bisogno di visualizzare le cose, no? E quindi con questi passi riesco a schematizzare dove sono arrivato e dove voglio arrivare. che altrimenti rischio di perdere dei pezzi, però probabilmente magari questo è il mio modus, non ho detto che sia il modus di tutti, però lo trovo utile.
Grazie, ottimo comunque il fatto che poi l'acronimo coincida col nome, quella è un genio.
Quello è un colpo di fortuna, no, colpo di fortuna adesso. Lo
grazie.
Ci sono altre due domande, leggiamo una alla volta. Ci sono altre due domande di Jacopo. Una, lo stimolo, l'impulso a rivolgersi ad un coach, da chi può nascere in generale? Da chi lascia o da chi subentra? Quindi dà anche poi un'indicazione ulteriore.
Allora, se dovessimo, avrebbe senso che è da chi lascia, però secondo me dobbiamo capire che probabilmente chi lascia è in una fascia generazionale in cui magari non ha ben chiaro cos'è il coaching, quindi potrebbe essere più facile che venga da chi deve prendere in mano il testimone. È chiaro che in una società ideale, dal mio punto di vista, dovrebbe essere chi lascia, perché è chi lascia che è più maturo, chi lascia che dovrebbe aprire, dovrebbe rendersi conto che questa macchina che ha creato va lasciata e va mantenuta, no? Che poi alla fine è quello che vorrebbe, è che dovrebbe farlo fare a qualcun altro. Quindi è un po' la risposta alla domanda di prima, quella dell'aspetto commerciale. No? Dal punto di vista teorico dovrebbe essere chi lascia, però probabilmente è meglio lavorare sui giovani che dovrebbero entrare.
Certo, vedo che c'è Raffaella che si è prenotata. C'era anche velocemente un'altra domanda, se mi permetti, Raffaella, che aveva scritto Carlotta. Che interessante anche questa domanda qui, devo dire. Vedo in azienda o società di consulenza una differenza generazionale soprattutto nell'allineamento dei valori. Nell'esperienza che hai, come sei riuscito ad allineare questi diversi valori? Perché è vero, anche qui c'è una grande disarmonia, no? Spesso e volentieri lo
Sì,
vediamo.
allora
O a
il
creare,
punto.
finisco, o creare coerenza tra valori, okay, che apparentemente o all'apparenza sono distanti.
Infatti, il punto primo è devi prima individuare quali sono i valori dell'organizzazione. Non tutte le organizzazioni sanno di avere dei valori. Magari lo dichiarano, ma non è detto che siano esattamente i valori che hanno. Quindi la prima cosa è individuare i valori dell'organizzazione. La seconda cosa è individuare quali di questi valori vogliamo trasferire e una volta fatto questo passaggio va a individuare i valori del singolo equipaggio. E da lì fai una coerenza, quindi in realtà capisci quanti membri dell'equipaggio sono coerenti con quei valori che si vorrebbe portare avanti, perché questo è fondamentale. Cioè, e a un certo punto se c'è sovrapposizione sei sicuro che l'equipaggio è quello giusto per tenere quei valori. Se non c'è sovrapposizione, devi farti due domande. Sono i valori giusti o è l'equipaggio giusto? Una volta che hai risposto a queste due domande, hai la strada successiva.
Grazie, grazie mille. Raffaella, poi vedo che c'è un'altra domanda, vai pure Raffaella.
Sì, grazie. In realtà più che una domanda era a supporto di tutto quanto stavi dicendo, mi colpisce tanto, sono anche un po' emotivamente coinvolta perché sono in un progetto di passaggio generazionale, siamo in 8 coach, a proposito di quello che dicevi, perché l'organizzazione è molto grande, è un pro bono che stiamo facendo per un'organizzazione di carità, insomma, di Milano, cioè non di carità, di assistenza nel sociale, di team coaching. Potrei stare ore a fare i collegamenti tra quello che hai raccontato e quello che ho vissuto. Tre cose mi colpiscono tanto. Una, appunto, la presenza di tanti coach, bellissima, ma contemporaneamente sfidante, perché comunque essere in tanti è vero che ti porta tanti punti di vista, ma anche crei tanti processi paralleli, no? Quindi comunque da gestire, no? Con tanti coach. Non che avrei voluto essere sola mai, però insomma è comunque sfidante. Questo dei valori. Cioè, quello che io mi porto dalla mia esperienza è che col senno di poi avrei fatto più quello che tu suggerisci, cioè più una struttura precisamente per quello che ci hanno chiesto. E, magari all'inizio, poi mi colpisce tanto che parli di mentoring, che invece noi non abbiamo applicato, e adesso sta venendo fuori anche un'esigenza di formazione, tu hai parlato anche di altri professionisti,
certo,
no?
Esatto, quindi,
esatto, invece noi siamo 8 coach, abbiamo fatto coaching, quindi questo mi colpisce e è una lesson learning per noi, perché un progetto così complesso ha bisogno di tanti, probabilmente. E l'altra parte che coincide anche con una domanda, a noi la richiesta è arrivata dalla figlia e la madre non era onboarding. Ed è diventato onboarding l'altro ieri. Cioè l'altro ieri che il progetto sta finendo, si è svegliata e adesso, adesso non so dove va questa registrazione, Fabio, vabbè.
La registrazione rimane sul sito, quindi non fare nomi.
Ok, va bene, confido ovviamente. Effettivamente la parte, diciamo, di sua consapevolezza del percorso, poiché è persona molto grande, come tu dici, quindi il mio intervento è più per confermare, veramente mi colpisce tantissimo tutto quello che stai dicendo. Persona grande, quindi meno coinvolta, adesso siamo alla fine del percorso, dice aspettate un attimo che vi devo parlare. E quindi credo anche l'importanza di coinvolgere tutte e due le parti, sia chi lascia, sia chi prende dall'inizio in maniera importante. Invece noi siamo andati un po' dietro a quelli che prendevano.
Se tu pensi comunque questo coinvolgere tutte e due le parti in un banale passaggio di consegne quando se ne va per nulla togliere l'impiegata che fa le fatture, ma le devi coinvolgere tutte e due. Se tu coinvolgi solo quella che entra, poi quella che lascia, quando arriverà, che saprà che bisogna schiacciare F non so cosa con il naso, non glielo dirà mai, e l'altra perderà un sacco di tempo a capire che deve fare quell'operazione per facilitare il lavoro, no? Quindi coinvolgere sempre chi lascia e chi prende, dal mio punto di vista, perché altrimenti è un processo, è un continuo, no? Se io vado solo da una parte, rischio di non andare nel continuo, ho un'interruzione, quindi anche se in questa discontinuità, cioè c'è una discontinuità perché cambia il leader, no? Però ci deve essere una continuità perché altrimenti la macchina non funziona. È un po' come cambiare le ruote della macchina in corso, no? Ci riesci? Forse, non lo so, ma solo se tutto, ma se tutto va in una certa direzione, perché altrimenti fai fatica.
Sì, grazie, molto
Grazie.
interessante, grazie.
Grazie, Raffaella. L'ultima domanda da parte di Tommaso, penso che sia più o meno l'ultima. Come e quando vengono coinvolti, Renato, gli stakeholder del nuovo leader o dei nuovi leader, in termini di decisione, se il designato, ok, è il candidato ideale o meno? Quindi penso che
Allora,
sia la fase di valutare la bontà del candidato.
Nella fase di valutazione, quindi nella fase ancora prima della fase di transizione, quindi nel momento in cui scegliamo chi è il leader e chi è l'equipaggio, lì è il momento di coinvolgere tutti. Banalmente potrebbe essere una sorta di presentazione e là si possono valutare le reazioni. E non è detto che comunque gli stakeholder devono rimanere gli stessi, perché
Certo.
alla fine è tutto in cambiamento. Allora, non so se siamo nei tempi.
E se siamo nei tempi, se volete proprio velocissimamente anche un'ultima domanda, o se volete dire qualche cosa tu, Renato, a chiusura?
Ma no, allora, se non ci sono domande, volevo ringraziare tutti per il tempo. Scusatemi se sono stato prolisso. E se per caso siete interessati ad avere un piccolo sunto, io ho una piccola brochure pronta, vi lascio il mio indirizzo email,
Mettilo pure qui.
me la
Dirlo
chiedete, dove lo metto? Aspetta un
nella
attimo.
chat o puoi dirlo anche a voce se
Ah,
preferisci.
lo scrivo nella chat.
Guarda, qualcuno nella chat prima scriveva se puoi riepilogare velocemente le quattro voci del tuo modello fare.
Allora,
Qua anche solo.
F è focalizzare, quindi cercare di capire dove siamo. A è come analizzare, ma nel caso del coaching è ascoltare, quindi vuol dire cercare di non solo capire dove siamo, ma di approfondire dove siamo, cercare di essere proprio, di diventare un tutt'uno con il dove siamo. La R di risolvere, quindi di scegliere la strada, il percorso, la tattica, e la E di eseguire, che è il fare, il gioco di parole, ma di arrivare poi al risultato finale. Quindi questa è un po' la sintesi.
Okay. Grazie. La mail comunque per chi vuole la scritta è appunto renato.fava1967@gmail.com. Quindi niente, noi vi ringraziamo, vi invitiamo nuovamente ai prossimi incontri. Il prossimo sarà il 25 di marzo con Marco, lo vedete qui collegato, ed Elisabetta. E parleremo di questo progetto appunto con circa 350 ragazzi del servizio civile organizzato dalla Fondazione Campus e da Avis, che è sicuramente molto interessante, anche perché quello che sta emergendo è tanta roba, no? Come si suol dire, e quindi sicuramente un progetto di group coaching che crea dei valori completamente diversi anche per noi che partecipiamo attivamente rispetto a lavorare con un gruppo di manager, ingegneri o altre figure della società attuale. Cogliamo l'occasione per ringraziarvi e niente, buona giornata, grazie ancora per aver partecipato. Poi entro qualche giorno metteremo il link in piattaforma per chi vuole ascoltarlo o non ha potuto modo di ascoltarlo. Quindi grazie e buona giornata a tutti.
Grazie a tutti, ciao. Buona giornata, ciao, ciao a tutti.
Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast. Speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso. Ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online via Zoom o, se preferisci, continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info@kingstoncollege.it. Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it. Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.